Non è una terra per orsi, di Andreas Meyer. Regia di Igor Horvath. Terza e ultima parte.
Prossima fermata, Poschiavo.
Siamo arrivati a Poschiavo. Ma non è qui che deve scendere.
Voglio raccontarle tutta la storia, fino in fondo, se lei lo desidera.
È una storia che fa molto male, vero?
Non è tanto la storia, ma come è finita. M'ero affezionato a quel manigoldo di M13, lo sa? Conoscevo quell'orso meglio di chiunque altro. Era diventato come un amico. Di quelli un po' strani, gliel'ho già detto. Di quelli che proprio non riescono a stare nel tracciato, ma devono strafare loro, devono farsi notare. Ne abbiamo tutti dei amici così, no? Non c'era modo di allontanarlo dalle zone frequentate dagli esseri umani, né coi proiettili di gomma né nascondendo il cibo. Era stato diffuso un avviso alla popolazione: non si doveva lasciare in giro cibo che avrebbe potuto attirarlo. E la gente di qui è molto rispettosa delle regole. Ma lui, niente. Continuava ad avvicinarsi. Una volta scavalcò una recinzione e saccheggiò l'arnia didattica della scuola.
Un alveare didattico?
Sì, noi qui ci teniamo molto alle api. Anche loro stanno scomparendo come tante altre specie, e così cerchiamo di averne cura. Oggi di alveari in natura non se ne trovano più, e questo è un vero disastro. Ma quando M13 scoprì le arnie, io me la resi. Perché si comportò esattamente come uno di noi. Noi umani, intendo. Noi a volte pensiamo che il mondo, tutto ciò che ci circonda, l'universo intero, sia stato creato solo per noi. E lui, con l'arnia, si comportò come se fosse stata messa lì per lui. Una sorta di dono di Dio. Nessun altro predatore ha il coraggio di combattere con un alveare. Lui invece saltò la recinzione con l'agilità di una scimmia.
L'ho visto arrampicarsi su quella recinzione come un gatto. Non potevo crederci. Una bestia di 130 kg che si comporta come un gatto. Ho avuto davvero paura.
Fu una delle sue mosse più avventate. La gente si allarmò per la sicurezza degli alunni. Beh, in questo non siamo diversi dagli orsi. La protezione dei cuccioli, prima di tutto. Ma quel matto si era scelto una tana proprio sopra la scuola, in cima al sassalbo. A volte penso a lui come a una foresta. Sì, una foresta che ci guardava dall'alto con l'intenzione di riprendersi tutto. La natura lo fa sempre. Si riprende tutto. Cascine abbandonate, campi, sentieri. Bisogna metterci le mani noi con le manutenzioni, altrimenti l'erba, la muffa, le radici. Si riprendono le strade, i campi, le case di pietra. Quell'orso sembrava dirci che era arrivato il momento per la natura di riprendersi tutto. A volte, non mi prenda per matto, ma a volte penso che fosse, sì, una specie di messia, mandato qua giù proprio per dirci questo. Aveva un seguito, nessun orso ha mai avuto tanti followers. Aveva un profilo Facebook, molto seguito.
Vuol dire che qualcuno si è immedesimato in M13?
Oh sì, certo. Immagino fosse un ambientalista. È così difficile entrare nella mente degli animali. Io so come si comportano, questo sì. M13 aveva un comportamento che non avevo mai visto. Gli animalisti. A volte non li capisco. Pensano che gli animali siano come noi, che ragionino come noi, che abbiano dei sentimenti. Beh, io non lo so se hanno dei sentimenti. Non lo saprei dire. L'unica cosa di cui sono sicuro è che noi possiamo provare dei sentimenti per loro. Quando l'ho toccato per cambiargli il collare, dormiva con gli occhi aperti. Lì siamo entrati l'uno nella vita dell'altro. Poi l'ho visto altre volte e so che in qualche modo mi riconosceva.
Quante volte l'ha visto?
Oh, tante, tante volte.
Lo vuole un goccio?
Cos'è?
Whisky, è delle mie parti. Direttamente dalla Scozia. Mi spiace, non mi porto dietro i bicchieri.
Si immagina. È gentile da parte sua. Salute.
Stiamo girando o è l'effetto del tormo rinvecchiato 15 anni?
No, non è l'effetto dello scotch. Stiamo girando per davvero. Vede, siamo su uno dei tanti viadotti elicoidali costruiti per permettere al treno di superare le pendenze senza ricorrere alla cremagliera. Questa ferrovia è un gioiello antico, patrimonio dell'UNESCO. Non è solo nostro, è di tutta l'umanità.
Ma mi dica, ma secondo lei M13 era felice?
No. No, era l'orso più felice del mondo.
Hello? Hi, Jamie?
E adesso dove crede che sia?
Beh, in nessun paradiso. È imbalsamato in un museo. Ma io me lo immagino qui. Lo immagino ovunque. Se solo fosse rimasto in letargo.
Che cosa accadde?
Si era scelto una tana, proprio dove le ho detto, al Sassalbo, poco sopra dove gli alberi sono stati abbattuti secoli fa per far spazio ai pascoli. E verso la fine di dicembre se n'era andato in letargo. Il letargo dei plantigradi è un mistero che mi affascina ancora. Restano per mesi immobili senza conseguenze. Una martora, per non dire l'uomo, soffrirebbe di artrosi dopo un tale periodo di immobilità. Gli orsi no. Ero andato a trovarlo. S'era ricavato un buco tutto per lui ai piedi di un albero. Dormiva. C'ero andato di giorno per non disturbarlo con la luce della torcia elettrica. Tirai un sospiro di sollievo. Almeno per quell'inverno era salvo. Nessuno avrebbe invocato la sua morte. In quella zona avevano registrato 30 gradi sotto lo zero l'inverno precedente e lui era sopravvissuto. Aveva dormito tutto il tempo. Tutti i laghi qui intorno d'inverno gelano e certi anni il ghiaccio diventa così spesso che puoi andarci su col fuoristrada. Ma gli inverni sono sempre più strani. La gente non sa cosa pensare. Figuriamoci un orso.
L'orso M13 si è risvegliato dal letargo e ha inseguito una 14enne che faceva jogging. La ragazza in stato di shock è stata presa in cura dall'ospedale locale.
Una coppia di anziani accusa l'orso M13 di essersi avvicinato minacciosamente. Secondo la loro testimonianza, l'orso ha desistito dall'inseguimento solo dopo che i coniugi avevano lanciato i bastoncini da passeggio contro di lui.
Non possiamo permetterci un altro episodio aggressivo. Cos'altro succederà con quell'orso in giro?
Quell'orso non ha mai attaccato nessun essere umano.
Dobbiamo aspettare che lo faccia?
Non è detto che lo faccia.
Quando succederà? Chi lo spiegherà alle famiglie delle vittime? Non ha mai risposto neanche ai proiettili di gomma. Non c'è stato modo di farlo allontanare.
Non ha mai attaccato nessuno.
Signori, i proiettili di gomma non hanno funzionato. Cos'altro dobbiamo fare? Aspettare che attacchi davvero qualcuno. Voi sapete cosa è capace di fare un orso a un essere umano? Lo sapete?
No, non può andare avanti così. Dobbiamo spostarlo.
12 giugno 1812. Viene notificato dalle consoli il signor Giovanni Antonio Dorizio abbia ucciso un orso mediocre da essi visto e riconosciuto. Ivi gli fu concessa la tassa statutari di lire imperiali 60, dicasi 60.
Quella sera andai a dormire molto presto. A letto pensai all'odore del fieno che si sente sulle Alpi d'estate e alle lucciole che altrove sono quasi scomparse. E mi tornò in mente l'Africa. Nessuno smette di pensare all'Africa dopo esserci stato. Non che ci sia stato tante volte, è che in Africa mi piaceva dormire sulla capotta del fuoristrada, addormentarmi guardando tutte quelle stelle. Non so da cosa dipende, ma il cielo in Africa è diverso. Non te lo dimentichi più, un cielo così. Anche da noi ci sono tante stelle, ma il cielo non è così grande, perché ci sono di mezzo le montagne. Comunque, una guida mi aveva detto che per diventare adulti e guadagnarsi il proprio rango all'interno della tribù, i giovani maschi Masai dovevano uccidere un leone. Non con un fucile, ma con le lance, con i pugnali, con quegli spadini corti che hanno loro. E così avevo chiesto a un Masai se ancora facessero quella cosa. Lui mi rispose che quelli della sua tribù non lo facevano più da anni, che quasi nessun Masai lo faceva più. Glielo avevano vietato, perché il pericolo di estinzione dei leoni era più grave del pericolo della perdita delle loro usanze. E che la cosa, tutto sommato, non gli importava più di tanto. Tutto era cambiato. Questa usanza non aveva più senso. I problemi veri erano altri. Non farsi togliere la terra dai lodge di lusso per turisti, per esempio. Riuscire ad acquistare delle medicine o anche 30 capre come dote per prendere moglie. Mi disse anche che la pelle del leone era ormai invendibile, perché li avrebbero arrestati, e che neanche i cinesi l'avrebbero più comprata. I cinesi comprano i corni di rinoceronte. Credono che siano afrodisiaci. Infatti, una volta ho sentito dei colpi, come dei tuoni, durante la notte, ma era luna piena. Non erano tuoni, erano spari. E la mattina dopo avevano trovato un rinoceronte morto. I bracconieri l'avevano ucciso solo per segargli via il corno. Da allora, i responsabili del parco avevano deciso di togliere i corni a tutti i rinoceronti per evitare che li uccidessero. Insomma, quella sera mi addormentai e sognai. Sognai di essere nella savana. E ben presto il sogno divenne strano. Ero dentro una jeep e la jeep aveva preso a ballare. Sentivo dei colpi fortissimi. Boom! 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 E i vetri che andavano in frantumi. Io mi rannicchiai sul fondo, ma riuscivo a vederlo comunque. Era uno di quei rinoceronti senza corno. Colpiva e colpiva e colpiva. Sembrava riversare sulla jeep tutta la rabbia per quello che gli avevano fatto, tutta la disperazione della natura ferita. I vetri esplodevano e la jeep rotolava su se stessa, ma io non avevo paura. Io ero solo triste. Per quel rinoceronte, per la sua condizione. E ballavo dentro la jeep che rotolava sotto i suoi colpi. La mia tristezza era la sua e io ero lui e cominciai a piangere. E allora capii. Era un sogno. E mi svegliai perché stavano bussando alla porta della mia stanza. Era l'alba, l'alba del 19 febbraio. Alla porta c'erano gli altri due miei colleghi, guardiani della selvaggina. Si avviarono, senza dire nulla. Io li seguii fino alla jeep. Montai, sedendomi di dietro. Presero la pista per salire ai piedi del Sassalbo, Arrivati, scendemmo dalla jeep e ci ritrovammo in circolo, in mezzo alla neve, a guardarci per un interminabile momento. Ad un certo punto, uno dei miei colleghi allungò il braccio. Teneva stretti in pugno tre fiammiferi. Allora capii cosa eravamo venuti lì a fare. Sfilammo un fiammifero ciascuno e io avevo in mano il più corto. Salii la collina col fucile in spalla. Il trasmettitore diceva che M13 era lì e io ero dentro una cosa che non si poteva più fermare. Ero pieno di rabbia perché in questo mondo non c'era più posto per lui e toccava a me dirglielo. E tirarmi indietro sarebbe stato vile verso la comunità, vile verso i miei compagni, verso tutto quel paesaggio. Così pulito che avevamo creato. Addio, amico mio. Tu non impazzirai in una gabbia.
Prossima fermata, Campo Cologno.
Ecco. Io scendo qui.
Ma come? No, aspetti.
L'avevo avvertita. Certe storie possono far male.
E adesso... adesso dove va?
Adesso? Adesso lei ha la sua storia. Se ne faccia carico.
Avete ascoltato Non è una terra per orsi, di Andreas Meyer. Terza e ultima parte, con Daniele Ornatelli e Francesca Tripaldi, e con le voci di Matteo Carassini, Margherita Coldesina, Luca Maciacchini, Ior Milano, Flavio Sala, Margherita Saltamacchia, Orio Val San Giacomo, Antonio Zanoletti. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia di Igor Horvat. Produzione, Francesca Giorzi.